Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
La vita cristiana è una vita di fede. Quanto è importante la fede. Più forte è la fede, pensate a questo, più forte è la fede, più vittoria abbiamo sul peccato. Più forte è la fede, più gioia abbiamo, più pace abbiamo. Più forte è la fede, più frutto avremo da presentare a Cristo. La fede è fondamentale, è tutto. Che cosa ci fa avere una fede forte? La nostra fede sarà forte in proporzione a quanto veramente conosciamo Dio. La fede è in Dio, per mezzo di Gesù Cristo. E la fede sarà forte in base a quanto conosciamo veramente Dio. Allora come possiamo conoscere Dio di più? La via principale in assoluto è per mezzo di quello che Dio si rivela di sé. Nella parola. Dio non è come lo immaginiamo, perché nessuna concetto nostro potrebbe arrivare a Dio. Dio è chi è e Dio si rivela a noi nella parola di Dio. Lo scopo principale della Bibbia non è di capire come vivere. Purtroppo tanti credenti vedono la Bibbia come un manuale di come dobbiamo vivere. Ci spiega come vivere. Ma le scritture non sono scritte per farci vedere come vivere, sono fatti per farci conoscere Dio. Conoscerlo veramente. Non pensare, oh, come devo fare adesso? Come devo fare? Come se la vita dipendesse da noi. No, ci fa conoscere Dio per avere più fede in Dio. Quel tipo di fede che ci rende forte, ci dà vittoria, ci dà gioia, ci dà pace, ci dà una vita che porta frutto. L'Antico Testamento, i comandamenti, lì troviamo tanti, sono per i giudei, quelli che sono per noi vengono ripetuti nel Nuovo Testamento, ma l'Antico Testamento ci mostra Dio. In un certo senso molto più del Nuovo Testamento, per il semplice fatto anche della lunghezza, l'Antico Testamento ci fa conoscere Dio. Il Nuovo Testamento ci mostra la salvezza in Gesù Cristo. Forse non è solo un libro, ma forse il libro dell'Antico Testamento che ci mostra più di Dio di qualunque libro, quale sarebbe? Il libro che viene citato più volte nel Nuovo Testamento di tutti gli altri. Allora, sapete? Isaia. Isaia viene citato molte volte nel Nuovo Testamento. E oggi voglio guardare un capitolo, 45 di Isaia, in cui Dio ancora si presenta. Dio qui si presenta. Proprio, ecco chi sono. Dio parla al suo popolo dichiarando chi è e quello che farà. Isaia scrisse questo libro prima che il popolo di Dio a Giuda fosse mandato in esilio. Erano ancora in Giuda, a Giuda, e Dio guidò Isaia a scrivere questo. In questo libro, Isaia, Dio dichiara al suo popolo: io vi manderò in esilio. tramite i babilonesi. Ma poi una cosa incredibile, ancora dovevano aspettare parecchi anni per arrivare in esilio, che sarebbero durato quanti anni? Quanti anni durava l'esilio? 70 anni. E poi in questo libro dice, e dopo susciterò un uomo, l'uomo non era ancora nato, un uomo di nome Ciro, che sarà il mio strumento per liberarvi, e darò grande vittoria a lui. Cioè, incredibile, infatti ci sono gli uomini falsi, ho avuto purtroppo, e dico purtroppo, due lauree in teologia, e nella prima uomini malvagi erano i miei professori che mi dicevano: Isaia non ha potuto scrivere questo. Perché non ha potuto scrivere questo? Perché Isaia viveva prima della deportazione, e come poteva lui sapere il nome di Ciro? E quindi quello è scritto dopo. Perché dicevano questo? Perché negavano che Dio poteva rivelare quello che Dio avrebbe fatto. Ma Dio dichiara proprio che rivela proprio per farci conoscere che è Dio. E che grazie di Dio che, avendo ricevuto questo falso insegnamento, che per un pochettino ho creduto, ma subito dopo Dio mi ha aperto gli occhi nell'anno successivo della laurea, capire che malvagità, perché ho fatto uno studio io. Ma quello che dicono, negando tanti libri della Bibbia, che ma non è da Dio, non è vero, non è quello che dice, facendo io studi per quel metodo, ma no, l'evidenza è chiara. Quello che avevano detto loro era veramente campato in aria. Quindi noi abbiamo una profezia in questo libro di quello che Dio avrebbe fatto mandando il suo popolo in esilio e poi usando Ciro per riportarli. Questo è incredibile. Voglio iniziare leggendo Isaia 45, i primi 4 versetti. Potremmo dire: questo è Dio che si presenta a noi. Così dice l'Eterno a suo unto, a Ciro, che io ho preso per la destra, per atterrare davanti a lui le nazioni. Sì, io scioglierò le cinture ai lomeri dei re, per aprire davanti a lui le porte a due battenti, perché le porte non rimangono chiuse. Io camminerò davanti a te e appianerò i luoghi elevati, frantumerò le porte di bronzo e spezzerò le sbarre di ferro. Ti darò i tesori delle tenebre e le ricchezze nascoste in luoghi segreti, perché tu riconosca che io sono l'Eterno, il Dio di Israele, che ti chiama per nome. Per amore di Giacobbe mio servo e di Israele mio eletto, io ti ho chiamato per nome, ti ho nominato anche se non mi conoscevi. Se parliamo di miracoli, questo è un miracolo. Se mai ti domandi se Dio è in controllo dell'andazzo del mondo, della storia, questi versetti ci mostrano che Dio è pienamente in controllo. Prima di tutto, come avevo detto, questa è una profezia specifica di un uomo che non era ancora nato, Ciro. Il fatto che questo uomo, Ciro, diventerebbe uno strumento di Dio è un ricordo che Dio è sovranamente in controllo di tutti i regni del mondo. Dio gestisce tutto il mondo per portare avanti il suo piano. Notate che Ciro sarebbe unto da Dio. Non era un giudeo, ma sarebbe stato unto da Dio per compiere la volontà di Dio. Dio dichiara che ha preso Ciro per la destra. In altre parole, era Dio che sosteneva Ciro. Era Dio che guidava Ciro. Era Dio che dirigeva i passi di Ciro e fortificava Ciro. È importante capire, Dio si serve e dà vittoria e guida a uomini non credenti per portare avanti il suo piano. Dio dichiara che darà una grande vittoria a Ciro, non una, veramente ha conquistato più nazioni. Dichiara che atterrerà davanti a lui le nazioni. Cosa vuol dire quello? io atterrerò davanti a te le nazioni, io li butterò giù, renderò debole queste nazioni che tu arrivi e con grande vittoria vincerai, perché avrò io atterrato loro. Dio sconfiggerà le nazioni davanti a Lui. Umanamente uno guarda la storia, lui era bravo, lui era forte, era un grande generale. No, la vittoria è perché Dio dà la vittoria. Innalza l'uomo, gli dà capacità, ma è Dio che gestisce la battaglia. Quando Dio dichiara, io scioglierò le cinture ai lomi dei re, quello vuol dire renderò debole. Io renderò debole i tuoi nemici, nemici che una volta erano fortissimi. Arrivi tu e io opererò per rendere loro deboli. Così tu avrai vittoria dopo vittoria. Quanto è importante per noi di capire che è Dio che innalza ed è Dio che abbassa. Come Paolo dichiara in Atti agli Atenesi. Poi Dio dichiara questo a Ciro, che non era ancora nato, è una profezia a lui. Perché Dio ha fatto questo? Dio farà questo per aprire davanti a lui le porte a due battenti e perché le porte non rimangono chiuse. All'epoca tutte le città grandi avevano intorno le mura con le grandi porte, spesso di bronzo, e porte forti che il nemico non poteva battere. E Dio dice che Dio avrebbe aperto davanti a Ciro le porte a due battenti. E perché le porte non rimangono chiuse? Avrebbe fatto in modo che non avrebbero potuto richiudere per di nuovo tornare a combattere contro Ciro o difendersi. Darebbe una vittoria totale a Ciro in ogni battaglia che avrebbe combattuto. Questo non è perché Ciro era particolare, è perché Dio avrebbe fatto questo. Lo dichiara che sarà lui a farlo. Quanto spesso, quando abbiamo successo, diamo noi stessi la gloria? Quanto spesso diamo a noi stessi la gloria? Sono stato bravo, ho fatto bene, mi sono affaticato, guardo quello che io ho compiuto. Quello che tu compi perché Dio ti dà la forza, le capacità, la guida. Versetto 3, leggo ancora, vediamo questo. Ti darò i tesori delle tenebre e le ricchezze nascoste in luoghi segreti, perché tu riconosca che io sono l'Eterno, il Dio di Israele, che ti chiama per nome. Dio dichiara che darà a Ciro i tesori dei regni. I tesori delle tenebre e le ricchezze nascoste sono i tesori che avevano nascosto affinché non arrivassi lui a prenderli. No, ti darò anche quelli. Dove tu vai avrai una vittoria totale. Questo è il mio piano per te, Ciro. Nessuno potrà resistere davanti a te. Questo è il piano di Dio. Dio l'ha fatto. Ma perché l'ha fatto? Quel versetto ha detto, la seconda parte di 3, perché tu riconosca che io sono l'Eterno, il Dio di Israele, che ti chiama per nome. Dio ha fatto questo per far comprendere a Ciro che Dio è il vero Dio, l'Eterno, e che aveva scelto e chiamato Ciro per nome. Dio ha operato che Ciro ha riconosciuto che la sua vittoria veniva da Dio. Lui ha riconosciuto che era uno strumento di Dio. Questo ha fatto Dio. Dio fa quello che fa per glorificarsi. Dio fa quello che fa per salvare le persone che ha scelto. Vediamo qui un principio molto importante per noi da capire. Qual era la benedizione più grande che ha ricevuto Ciro? È stato un re mega vittorioso. Qual era la benedizione più grande che ha ricevuto Ciro? Abbiamo appena letto. perché affinché tu riconosca che io sono l'Eterno. Questa è la benedizione più grande. La benedizione più grande non è terreno, è di poter conoscere Dio. Questa è la benedizione più grande. Questa è la vita eterna. Ricordate Giovanni 17? Gesù sta per andare alla croce e sta pregando per quell'ultima volta. Cioè poi va nel giardino, ma questa è l'ultima lunga preghiera. E in Giovanni 17 leggo i primi tre versetti e notate che cos'è la vita eterna. Gesù prega al Padre. Queste cose disse Gesù, poi alzò gli occhi al cielo e disse: Padre, l'ora è venuta, glorifica il tuo figlio, finché anche il tuo figlio glorifichi te, poiché tu gli hai dato potere sopra ogni carne, affinché egli dia vita eterna a tutti coloro che tu gli hai dato. Or questa è la vita eterna, che conoscono te, il solo vero Dio, e Gesù Cristo, che tu hai mandato. La vita eterna è conoscere veramente Dio. Non c'è nulla di paragonabile che conoscere il creatore di tutto. Qua in Isaia 45 impariamo che Dio opera in modo che Ciro possa conoscerlo. Dio ha benedetto Ciro, si è servito di Ciro per far conoscere se stesso a Ciro e per servirsi di Ciro per portare avanti la sua opera per il suo popolo. Quando una persona arriva alla salvezza è perché Dio apre gli occhi di quella persona a veramente conoscere Dio, che comprende la santità di Dio, Dio come giudice, che quindi comprende noi come peccatori e Gesù come salvatore. Tante persone cercano benedizioni terreni, beni materiali, approvazione o gloria dagli uomini, esperienze terreni belle, ma la vera e grande benedizione è di conoscere sempre di più Dio. Noi che siamo salvati conosciamo Dio, ma la benedizione più grande è di conoscere Dio di più. La benedizione grande non è di avere una vita bella, con poca malattia, ampi soldi e belle esperienze. La benedizione grande e riconoscere Dio di più, e molto spesso conosciamo Dio di più nelle difficoltà che nei momenti leggeri. Conosciamo aspetti della cura di Dio, la potenza di Dio, sostegno di Dio, la misericordia di Dio, più nelle prove che nei momenti facili. Mandaci pure tutto Dio per farci conoscerti di più. Dio aveva chiamato Ciro per nome, lo ha scelto specificamente per dare grandi vittorie a lui, per far conoscersi a Ciro e per liberare il popolo di Dio. Il versetto 4 dichiara il motivo per cui Dio aveva fatto questo. Leggo 4 ancora. Per amore di Giacobbe mio servo e di Israele mio eletto, io ti ho chiamato per nome. Ti ho nominato anche se non mi conoscevi. Alleluia, questo mi dà gioia. Per amore di Giacobbe mio servo e di Israele mio eletto, e noi siamo i servi di Dio se siamo in Cristo, noi siamo gli eletti. Per amore nostro Dio opera, per amore del mio popolo, io ti ho chiamato per nome Ciro e ti ho nominato anche se tu non mi conoscevi. Dio fa quello che fa per glorificarsi e portare avanti la sua opera nel suo popolo. Dio gestisce la storia. Quanto traffico c'è? Quando andrà male quell'elettrodomestico? Quando la grandine arriva o non arriva sui nostri campi? Che prove avrò al lavoro? Che tipo di vicino di casa ho? Quale malattia mi affliggerà? Dio gestisce la storia. Chi diventerà re? Chi vincerà quella guerra? Come andrà l'economia? Dio fa tutto per portare avanti il suo piano. Dio fa tutto per portare avanti il suo piano, per portare avanti tutto alla fine, che sarà la fine del mondo, il giudizio finale, la condanna, il tormento eterno, tutti coloro senza Cristo è l'accogliamento di tutti quelli con Gesù Cristo. Notate la seconda parte di quel versetto. Per amore di Giacobbe mio servo e di Israele mio eletto, io ti ho chiamato per nome, ti ho nominato anche se non mi conoscevi. Dio ha chiamato Ciro, non perché Ciro ha cercato Dio. Dio ha scelto Ciro. Ciro, Dio non ha solo offerto la salvezza e offerto di, e poi chi vieni, vieni. No, Dio ha scelto Ciro e ha tirato a sé, rivelandosi a Ciro. Questo è come Dio salva. Quindi, se io riassumo questi versetti, voglio tenere in mente, non oggi, per la vita, che Dio sta dichiarando, molto prima del fatto, quello che farà, che avrebbe in questo caso suscitato Ciro, per dare grandi vittorie a lui, in modo che vedremo che Ciro avrebbe liberato il popolo di Dio per costruire di nuovo, tornare a costruire il Tempio. Dio porta tutto avanti secondo il suo piano. Andiamo avanti, versetti 5 a 7. Qui Dio parla di se stesso. Dio parla direttamente di se stesso e quello che fa. E Dio qui ci permette di conoscere Dio. Non avendo sentito dire, ma Dio parla di sé. Cosa importante capire di Dio? 5 a 7. Io sono l'Eterno e non c'è alcun altro. Fuori di me non c'è Dio. Ti ho cinto, anche se non mi conoscevi, perché dall'est all'ovest si riconosca che non c'è nessun Dio fuori di me. Io sono l'Eterno e non c'è alcun altro. Io formo la luce e creo le tenebre. Faccio il benessere e creo la calamità. Io, l'Eterno, faccio tutte queste cose. In questi tre versetti, ben quattro volte, l'Eterno dichiara che è l'unico Dio. Si ripete più volte. In una scuola, uno studente che scrivesse così avrebbe dei segni rossi dal maestro, ma hai già detto questo, ti stai solo ripetendo. Ma Dio è al di sopra della grammatica. E Dio si ripete volta dopo volta, perché vuole che veramente afferriamo questa verità, che Egli è l'unico Dio. Cosa vuol dire quello? Vuol dire che non ha concorrenza. Non è che c'è qualcun altro che ha poteri, che può in qualche modo opporsi a Dio e deviare il piano di Dio e ostacolare il piano di Dio. Non c'è altro Dio. Dio solo è Dio, non c'è altro. E Dio opera tutto, controlla tutto, in modo che dall'est all'ovest sarà conosciuto da tutti. Leggeremo in avanti che ogni ginocchio in tutto il mondo si piegherà davanti a Lui. Ogni lingua lo confesserà. Non c'è alcun altro Dio. Dio non ha concorrenza. Non dobbiamo temere. Non esiste la fortuna. Non esiste il caso. Satana non è un Dio. Satana non ha poteri che può opporsi a Dio. È una creatura. Dio è l'unico Dio. Rileggo versetto 7, che forte. Io formo la luce e creo le tenebre, faccio il benessere e creo la calamità. Io, l'Eterno, faccio tutte queste cose. Dio forma la luce e crea le tenebre. Tutto viene da Dio. Dio fa il benessere e crea la calamità. Quando succedono cose brutte, non succedono mai al di fuori dal controllo di Dio. In qualche modo, il bene e il male vengono da Dio. La parola calamità vuol dire grande male, cose bruttissime. Dio si serve di Satana. Si serve della natura, ma Dio è l'autore di quello che succede. Dio crea la calamità. Dio fa il benessere e crea la calamità. E questo è importante, perché tante persone hanno un concetto falso che Satana ha qualche potere quasi sovrano, dove lui può mandare male che Dio non ha stabilito. Ed è falso questo. Satana vuole che la gente creda quello. Ci sono credenti che credono una dottrina demonica, che Satana ha il potere per volontà sua di solo mandare il male, che non lo può. È Dio che crea la calamità, si serve di Satana, ma Satana non può fare nulla se non è la volontà di Dio. Satana voleva uccidere Gesù tramite Erode, quando Gesù era un bimbo. Ha potuto? Ha messo nel cuore? Più volte i farisei cercavano di uccidere Gesù. Hanno potuto? Non hanno potuto. Non può fare nulla. Quindi mai dobbiamo credere, ah, che terribile. Se Satana avesse il potere di fare del male che non era il piano di Dio. Grazie a Dio non ha quel potere, perché c'è un Dio solo che fa il benessere e crea la calamità, ma la calamità che porta il bene per i veri figli di Dio, perché tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, che Dio ha preconosciuto e predestinati ad essere conformi all'immagine del suo figlio. Grazie a Dio. Che pace possiamo avere quando sappiamo che tutto il male che ci succede è gestito da Dio, non da Satana. Andando avanti, nei versetti 8 e 9, leggiamo che Dio controlla la natura per il suo piano. Stilate, o cieli, dall'alto e le nuvole facciano piovere la giustizia. Si apre la terra, produca la salvezza e faccia germogliare insieme la giustizia. Io, l'Eterno, ho creato questo. In questi versetti Dio continua a spiegare come Egli gestisce tutto. Qui parla della natura che fa produrre la salvezza e la giustizia. In altre parole, Dio si serve di tutto per portare avanti il suo piano per salvarsi un popolo. Gestisce gli uomini, gestisce la natura, gestisce tutto per fare arrivare la sua giustizia sulla terra e produrre la salvezza. Se pensiamo all'insegnamento di Apocalisse, Dio si serve della natura per mandare disciplina e la sua ira sulla terra. Usa cose naturali, ma che Lui gestisce tutto. E Dio porta tutto per portare avanti il suo piano. In Atti, Paolo parlava con un popolo pagano dicendo che Dio mandava il sole, la pioggia, stagioni fruttiferi per farsi vedere al popolo affinché cercano in Dio la salvezza. Anche alle Atenesi ha detto una cosa simile. Dio controlla la calamità, il benessere e controlla tutta la natura. I versetti 9 e 10 ci aiutano a capire che Dio è pienamente sovrano in tutto quello che fa. E nessuno può contendere con Dio. Nessuno può criticare Dio per quello che fa, perché è sovrano, fa solo la sua volontà. Guai a chi cerca di criticare Dio. Seguite mentre leggo 9 e 10. Guai a chi contende con chi l'ha formato. Un frammento di vasi di terra con altri frammenti di vasi di terra. Dirà l'argilla a chi la forma, che fai? O dirà la tua opera, non ha mani? Guai a chi dice al padre, che cosa generi? O alla donna, che cosa partorisci? Che cosa sta dicendo Dio in questi versetti? Qui l'Eterno sta dichiarando in modo chiaro che ci sarà guai a chi critica quello che Dio fa. Dio è il creatore di tutto. L'Eterno è sovrano in tutto e su tutto. Gestisce tutto come ritieni lui saggio e giusto, ed è saggio e giusto se lo ritieni lui. Guai a chi contende con il suo creatore. Guai a chi chiede a Dio spiegazioni o giustificazioni per quello che fa. Questo non è un peccato lontano da noi. Voglio considerare questo. È facile cadere in questo peccato. Per esempio, quando succedono cose difficili, pesanti, e diciamo, non è giusto, stiamo contendendo con il nostro creatore. Quando chiediamo perché, come un genitore chiede a un bambino che ha fatto qualcosa di sbagliato, perché ha fatto questo? È un rimprovero. E quando mi succedono ingiustizie o guai o calamità, dico perché? Perché? Come se non doveva succedere questo. Io sto contendendo con il mio creatore. E Dio dice qui, guai a chi contende con il creatore. Guai! Questo è il contrario di umilmente, con mansuetudine, confidare in quello che Dio fa. Non perché capisco. Chi sono io per capire quello che Dio sta facendo in me? Io sono un piccolo uomo. Dobbiamo fidarci di Dio, di tutto quello che Lui fa. Non perché ci spiega tutto, non ci spiega tutto. Ma Dio è Dio. È l'unico Dio, non c'è altro. Quindi vogliamo, anziché contendere con Dio e richiedere, Giobbe ha tentato, ricordate? Giobbe ha tentato di contendere con Dio e insistere che Dio si spiegasse perché ha fatto questo, e Dio ha detto effettivamente, ma tu sai con chi stai contendendo? No, tu non sai. Tu sai chi sono? Tu non sai. Ti aiuto a capire chi sono. Leggi cos'è 38-90 in Giobbe per capire chi è Dio, e alla fine Giobbe si è vergognato. Mi ravvedo. Non mi servono risposte. Tu sei Dio. Tutto quello che tu fai è giusto. Attribuendo a Dio anche tutto quello che gli era successo. Questa è la risposta. Andiamo avanti. Versetti 11-13, Dio parla di nuovo della sua sovranità, volta dopo volta la sua sovranità, e poi del fatto che aveva suscitato Ciro per fare la sua volontà per il suo popolo. E qui Ciro ha fatto tutto questo, ma Ciro è anche un tipo di Gesù Cristo. È quello che Cristo farà per il suo popolo, che siamo noi. Leggo versetto 11. Così dice l'Eterno, il Santo di Israele, è colui che l'ha formato. Voi mi fate domande sulle cose future circa i miei figli e mi date ordini circa l'opera delle mie mani. Ma io ho fatto la terra e ho creato l'uomo su di essa. Con le mie mani ho dispiegato i cieli e comando tutto il loro esercito. Io l'ho suscitato nella mia giustizia. Appianerò tutte le sue vie. Egli ricostruirà la mia città e rimanderà liberi i miei prigionieri, senza prezzo di riscatto e senza doni, dice l'Eterno degli eserciti. Di nuovo Dio inizia parlando della sua sovranità e poi criticando queste persone che volevano chiedere spiegazioni a Dio, come se dovesse rispondere a loro. E lui si ricorda loro, ma io ho fatto la terra, ho creato l'uomo su di essa, con le mie mani ho dispiegato i cieli e comando tutto il loro esercito. Ma chi siete voi? Per chiedermi perché faccio quello che faccio. Chi siete voi creature? Per chiedere a me creatore. E poi parlando di Ciro, parli di quello che Ciro farà. Ciro è un tipo di quello che avrebbe fatto il Cristo, che grazie a Dio adesso ha fatto per noi. Ciro avrebbe ricostruito la città di Dio e liberato il popolo di Dio, senza che dovevano pagare il loro riscatto. E Gesù Cristo ci ha riscattati, pagando Lui il prezzo con il suo sacrificio, e sta costruendo il Tempio di Dio, fatto non di pietre terrene, ma di pietre viventi che siamo noi. Quindi quello che Dio avrebbe fatto tramite Ciro, Dio ha fatto in Cristo per salvarci. Grazie a Dio. Quanto è importante che non solo comprendiamo questo. Io prego che uscendo che tutti comprenderanno questo. Ma non ci basta comprendere. Se solo conosciamo le verità della Bibbia, senza lasciarli toccare e trasformare i nostri cuori, ci saranno di poco utili. Piuttosto dobbiamo imparare le verità per poi aggrapparci a quella verità e meditare su quella verità e vedere la vita tramite il filtro delle verità di Dio. Questo fortifica la fede. Andando avanti, nei versetti 17, 14 a 17, Dio parla di un giudizio sulla terra che è un simbolo del giudizio alla fine del mondo. E ricordate che quando Dio ha scritto questo, o ha guidato Isaia a scrivere questo, Giuda era ancora nel suo popolo, nel paese. Non c'era ancora l'esilio, era tutto futuro. Ma Dio sta parlando di quello che farà dopo l'esilio e anche alla fine del mondo. Leggo, così dice l'Eterno: il frutto delle fatiche dell'Egitto e le merci dell'Etiopia e dei Sabei, uomini di alta statura, passeranno a te e saranno tuoi, e si chiameranno dietro a te, verranno in catene e si prostreranno davanti a te e ti supplicheranno dicendo: certamente Dio è in te e non c'è alcun altro, non c'è altro Dio. In verità tu sei un Dio che ti nascondi, o Dio di Israele, o Salvatore. Saranno tutti quanti svergognati e confusi, sì, se ne andranno tutti insieme, coperti di vergogna, i fabbricanti di idoli. Ma Israele sarà salvato dall'Eterno, con una salvezza eterna. Voi non sarete svergognati o confusi mai più in eterno. Al giudizio finale, tutti quelli senza Cristo saranno svergognati e confusi, si troveranno senza speranza, senza via di scampo, con davanti a loro la punizione eterna. Questo, se Cristo ritorna oggi, succederà ad alcuni qui. Terrore, senza scampo, confusi, cercando una via di uscita, non ci sarà. Ma versetto 17 è meraviglioso. Ma Israele sarà salvata dall'Eterno con una salvezza eterna. Voi non sarete svergognati o confusi mai più in eterno. O che possiamo ricordare questo per avere grande gioia. Le prove, le difficoltà passeranno. In Isaia 65 o 6 dice che saranno dimenticate. Sono per adesso, ma non sarete svergognati o confusi mai più in eterno. Questo ci aspetta se siamo in Cristo. Questo sta facendo il nostro Dio. Concludiamo leggendo i versetti 18 e 22. L'Eterno, il nostro Dio, continua a ripetere alcune delle stesse verità. Dio vuole che abbiamo queste verità in mente. Dio vuole che proprio queste verità rimangano nella nostra testa e nei nostri cuori tutti i giorni. Dio dichiara quello che farà in anticipo, in modo che quando arriva sappiamo: ah, quello è Dio! È quello che Dio aveva detto di fare, Dio ha fatto. E che cosa fa quello? Aumenta la nostra fede in Dio. Leggo dal versetto 18. Poiché così dice l'Eterno, che ha creato i cieli, Egli, il Dio, che ha formato la terra e l'ha fatta. Egli l'ha stabilita. Non l'ha creata per rimanere vuota, ma l'ha formata perché fosse abitata. Io sono l'Eterno e non c'è alcun altro. Io non ho parlato in segreto in un angolo oscuro della terra. Non ho detto alla progenie di Giacobbe, cercatemi in vano. Io, l'Eterno, dico ciò che è giusto e dichiaro le cose che sono rette. Radunatevi e venite, avvicinatevi insieme, voi che siete scampati dalle nazioni. Non hanno intendimento quelli che portano un'immagine di legno da loro scolpita e pregano un Dio che non può salvare? Annunziatelo e presentate le vostre ragioni. Sì, si consigliano pure insieme. Chi ha annunziato questo fin dai tempi antichi e l'ha predetto da lungo tempo? Non sono forse io, l'Eterno? Non vi è altro Dio fuori di me, un Dio giusto, un Salvatore. Non c'è nessuno fuori di me. Volgetevi a me e siate salvati, voi tutte le estremità della terra, poiché io sono Dio e non c'è alcun altro. Dio, l'unico Dio. Quante volte ha detto io sono l'unico Dio, non c'è alcun altro? Dio ci ricorda che Egli parla all'uomo e grazie a Dio che ci parla. Non ha parlato in un luogo oscuro, Dio ci parla in modo chiaro, tramite la parola di Dio. In essa abbiamo la parola sicura di Dio. Che immensa grazia che Dio ha scelto di comunicare con noi in modo chiaro. Dio ha parlato chiaramente a noi tramite la Bibbia. Tutto ciò che Dio dichiara a noi nella sua parola è giusto ed è retta. Possiamo confidare pienamente in quello che Dio ci dichiara. Dal versetto 20 Dio esorta le persone di andare a Lui per la salvezza. Esorta tutti a riconoscere la falsità di ogni religione creata dagli uomini. Poi ci ricorda che Egli dichiara quello che sarà già prima che succede, in modo che possiamo sapere che era Dio a farlo. Fermiamoci a riconoscere questo, a pensarci. Dio dichiara in anticipo quello che sarà. Dio dichiara in anticipo. Ha dichiarato tutto. Non tutti i dettagli, ma tutte le opere. Ha dichiarato in anticipo Dio per fortificare la nostra fede. Dio fa tutto per fortificare la nostra fede. Se uno dice che non vede i prove di Dio, non sta guardando. Non ha gli occhi aperti. Dio ci dà tante prove nella parola di Dio. Dio ci ricorda ancora che è l'unico Dio, non c'è altro Dio, non ha alcuna concorrenza, Egli solo è Dio, che vuol dire non c'è nessuno che può ostacolare Dio, non c'è nessuno che può rallentare Dio. Dio ci curerà, porterà avanti la sua opera in me e in te in modo perfetto. Non devo preoccuparmi, non devo dire ma perché doveva succedere adesso, se è successo adesso perché Dio ha stabilito quello. Perché mia persona a me cara doveva morire adesso, perché Dio aveva stabilito nel suo libro prima che fosse nata quella persona. Dio sa quello che fa e Dio fa tutto quello che ha scelto di fare per portare avanti il suo buon piano, che per grazia comprende la piena salvezza dei suoi. Quindi Dio chiude questo brano con un invito, che non è un invito, è un ordine, di andare a Lui per la salvezza. E questo vale per tutte le persone del mondo. Leggo ancora 22. Volgetevi a me e siate salvate, voi tutte estremità della terra, poiché io sono Dio e non c'è alcun altro. Il Santissimo Dio ha ogni motivo per solo scartare tutti. Invece dice, volgetevi a me e siate salvati. Dio chiama le persone alla salvezza. peccatori ribelli contro Dio, Dio chiama alla salvezza, in modo che possano fidarsi di Dio. E noi vogliamo umiliarci e credere in Dio. Vogliamo umiliarci ad accettare tutto quello che Dio fa. Vogliamo umiliarci ed essere mansueti quando arrivano le calamità, dicendo: è Dio che ha creato questo per far cooperare anche questo al mio eterno bene. E qual è questo bene? Non che io non abbia calamità, no, il bene è che io sia conformato all'immagine di Gesù Cristo per poter stare santo e immacolato davanti a Dio per tutta l'eternità nell'amore. Ho iniziato dicendo che se avevi una vita per fede, come possiamo avere più fede? Conoscere Dio di più. E qui cosa fa Dio? Si rivela a noi. Si rivela a noi. Accogliamo, non per mettere una scatola che, ah, io conosco queste verità, se dovessero servire, servono. Quanto servono? Tutti i giorni servono. Aggrappiamoci a chi è Dio. Io sono Dio, non c'è nessun altro. Faccio tutto. E ci ha dichiarato quello che sta facendo in noi. Dio ha iniziato una buona opera in noi. E cosa sta facendo? La sta portando a compimento. Compite la vostra salvezza con timore e tremore, sapendo che è Dio che opera in voi. E volere è il fare. Grazie a Dio per chi è il nostro Dio e che opera per salvarci. Ha mandato Ciro per salvare il popolo dalla schiavitù della Babilonia. Ha mandato Gesù Cristo per salvarci dalla condanna eterna. Preghiamo. Padre Santo, glorioso, sovrano, ti lodo perché tu solo sei Dio, non c'è altro. Non hai concorrenza, non devi contendere con nessuno, nessuno riesce ad ostacolarti o fermarti o confonderti perché tu solo sei Dio. Satana non può mandare nulla nelle nostre vite se non è stabilito da te. Nessuno può fare nulla se non è stabilito da te. E noi possiamo confidare in te perché tu sei Dio. E perché tu hai un cuore per noi. Incredibile. Tu che sei grande e glorioso, hai un cuore per noi. Eh sì, al punto che hai mandato il tuo unigenito figlio per riscattarci senza prezzo, o meglio, senza prezzo che potevamo pagare noi, ha pagato Gesù Cristo. Aumenta la nostra fede. Vogliamo non solo sapere queste verità, vogliamo vivere queste verità, aggrapparci a queste verità, camminare in queste verità. Ti lodo per chi sei e ti ringrazio per quello che stai facendo in noi. Glorificati anche salvando altri. E fortificandoci. Nel nome di Gesù Cristo, grazie per questa tua parola. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti, visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.